Non è per me sempre facile stare qui davanti perché non sono così abituato. Però chiedo al Signore che possa trasmettervi quello che Lui ha trasmesso a me. Prima Giacomo parlava del fatto che Gesù non ha lasciato un'immagine, non ha lasciato una fotografia, una statua o qualche cosa per poterlo adorare. Però Gesù ha fatto di più. Perché sapete, quando noi anche vedessimo una foto di una persona, una foto con risoluzione a 24 milioni di megapixel, non so quanti sono, però poi noi abbiamo visto esteriormente questa persona, ma non la conosciamo effettivamente. Quindi a Gesù non importava far sapere lui com'era, se era biondo, moro, barba, baffi e compagnia bella. Ma per lui la cosa importante era che noi potessimo conoscere il suo cuore, perché conoscendo lui, conoscendo il suo cuore, sapeva che avremmo conosciuto il cuore di Dio. Lui lo diceva, no? Se avete visto me, avete visto il Padre. Ma vedere non è solo un vedere esteriore, ma vedere quello che lui diceva, quello che lui faceva. Perché è vero questo, no? Abbiamo bisogno di essere coerenti con quello che noi crediamo. E quindi adesso vedremo Gesù. Andremo a guardare alcuni passi del Vangeli, nei quali Gesù si incontra con persone. Gesù ha incontrato veramente tante persone. Se andate a leggere, al di là delle persone, ok, benissimo, ha moltiplicato i pesci, il pane, c'erano migliaia di persone, ok, ma io intendo dire gli incontri che Gesù ha fatto con le persone singole, uno a uno. Ne ha incontrati tanti, veramente tanti. E queste persone, come potete immaginare, come oggi, sono persone che sono diverse una dalle altre. Ogni persona ha delle sue caratteristiche, ogni persona ha un vissuto diverso, ogni persona è cresciuta in una famiglia, in nazioni diverse, basta guardarvi, Ci sono tante nazioni rappresentate qua, eppure non siamo in tanti, però è così, e ringraziamo Dio per questo anche. E quindi diciamo che il messaggio che Gesù dava certamente era un messaggio che era sempre lo stesso, perché era sempre un messaggio di salvezza, però era un messaggio che era portato in maniera diversa a seconda del cuore che lui aveva davanti. E lui certo, diciamo, Gesù era Dio, quindi lui vedeva il cuore. Ma noi? Beh, anche noi abbiamo bisogno di chiedere a Dio che ci faccia vedere il cuore delle persone che abbiamo davanti, perché non possiamo a pappagallo dire le stesse cose, ma per ogni persona ha bisogno di un messaggio che certamente ha lo stesso cuore del messaggio, ma è dato in maniera diversa. Quindi guardiamo un pochino questi messaggi, a chi Gesù dava. Chiaramente sono solo degli esempi, non sono certamente tutti, se no ci mettiamo fino a stasera, ma direi che non sia il caso, ok? Ne conoscete persone che hanno queste caratteristiche? Forse un giorno, un tempo lo eravamo anche noi, eh? Non andiamo tanto lontano. Non andiamo tanto lontano. Ebbene, ci sono queste persone che non credono. E non credono neanche a ciò che è scritto alla Bibbia, non credono a Gesù. Alcune volte non credono perché hanno avuto un trascorso. Sono state forse scandalizzate? Forse hanno visto incoerenza da parte che diceva tante belle cose, ma poi alla fine. Andiamo a vedere. In Giovanni, vai pure. In Giovanni 10, andiamo, per chi ha la Bibbia, io adesso ho scritto qualche versetto, ma mai tutti, per cui se avete con voi la vostra Bibbia, apritela. Non ne leggeremo tantissimi, però alcuni li riassumiamo, però è importante perché se poi li volete andare a rivedere, sapete dove sono. Gesù in questo caso si trova davanti a dei giudei. Dei giudei che parlavano con Gesù, però erano, come dice qua, erano increduli, erano scettici, erano legati al giudaismo, alla legalità, e non credevano a Gesù e volevano addirittura lapidarlo. Ok? Quindi non era proprio un dialogo molto sereno, eh? Ma a un certo punto Gesù dice: Non credete, va bene, se non credete in me, non è importante. Ma se io faccio le opere del Padre mio, anche se non credete in me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Attenzione, Gesù sappiamo che opere faceva, eh? Erano opere molto grandiose, ok? Però nonostante questo vedete che non è sufficiente. Voi potete anche vedere un grande miracolo, potete beneficiare di un grande miracolo, ma se si ferma lì la vostra fede non è ancora, si stoppa subito. Mentre invece Gesù dice, bene, credete alle mie opere, perché in questo caso c'era bisogno di questo per queste persone. Non credete in me? Benissimo, non credete che io sia il Messia? Guardate però le mie opere, credete alle mie opere, riflettete, ok? È un primo passo questo, certamente. È inutile che noi parliamo di tante cose teoriche, perché una persona che non crede a ciò che è scritto nella Bibbia, e chiaramente mette in dubbio questo, perché umanamente parlando può farlo, perché se noi crediamo per fede, se una persona non ha fede è normale che non creda, è normale. Per cui la persona che non ha fede ha bisogno di vedere. Vedere che cosa? Vedere la nostra coerenza. Vedere che tutto sommato quello che diciamo lo facciamo. Gesù non portò quindi discorsi teologici, non fece discorsi grandi, no? Perché tanto queste persone, sarebbe niente per queste persone, ok? Ma offre in questo dialogo di poter vedere un'esperienza reale di vita. È questo che tocca le persone incredule. Quindi non bisogna essere di quelli che dicono fai quel che dico, ma non fare quel che faccio. E guardiamo noi stessi, io non voglio accusare nessuno, né qui né fuori, ma ognuno guardi se stesso, eh? Forse quante volte abbiamo detto di fare qualcosa e magari noi per primi non l'abbiamo fatto, ok? Dobbiamo essere umili in tutte queste situazioni. Gesù parlava certamente e noi dobbiamo prendere esempio da Gesù, ma Gesù era Dio, noi non siamo Dio, per cui attenzione, umiltà, molta umiltà. Perché noi stessi che diciamo le cose, possiamo noi stessi essere i primi a sbagliare. E attenzione, che le persone a cui abbiamo testimoniato saranno loro i primi nostri giudici. Perché diranno, ma come? Tu hai detto? E allora? Quindi attenzione, possiamo sbagliare, certamente siamo uomini e donne che possiamo anche sbagliare. E quindi dobbiamo essere umili. Dobbiamo dimostrare umiltà alle persone, perché il giorno che noi possiamo anche sbagliare, queste persone non potranno accusarci oppure ci diranno così, ma noi saremo pronti a dire ok, certo, ho sbagliato, hai ragione, perdonami. E questo è una opera che gli farà riflettere. Pensate. Anche i nostri errori, vedete, possono essere di benedizione per le altre persone. Vedete che Dio può trovare, anche nel male, chiamiamolo così, può trovare il buono. E questa è la prima. E quindi cosa vuol dire? Cosa possiamo dire? Che la chiave per parlare a queste persone scettiche e incredule, vai, è la testimonianza di vita personale. Ok? Quindi la nostra vita può parlare di più di quanto noi non possiamo dire. Vero? Cioè, ogni tanto quando si parla di questo nelle riunioni in casa, Paola ci ricorda un detto, che tu puoi parlare tanto forte, ma quello che tu sei urla molto di più, di ciò che tu dici. Il nostro essere urla, e quindi alla fine possiamo dire tante belle parole, ma poi alla fine sono vane. Andiamo avanti? Vediamo un'altra categoria di persone? Le conoscete? Questa forse è la categoria più vasta, Forse è la categoria più vasta. Forse ne facevamo parte anche noi di questa, di questa bella categoria. Brave persone, bravissime, che conducono una vita normale, socialmente, moralmente sono sane, no? Non rubano, non fanno, non qua, Fanno, hanno una buona famiglia, eccetera. E quindi in quel senso lì, che cosa c'è di sbagliato, voi potreste dire? Beh, va bene, no? Alla fine. Dio perdona tutti, no? Quello che dicono. Quindi non importa, basta che tu creda in qualche cosa, che tu ti comporti bene, ok? Questa è molto, è un po' la religione del mondo moderno questa. Una religione che è una non religione, ma piace molto, perché dà pochi impegni, dà poche... Però effettivamente Gesù, vediamo cosa dice. In Marco 10, 10, 17, 22, Gesù parla a un uomo Lo leggo. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, Gesù, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: «Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Premetto, questa è già una persona che corre da Gesù, va da lui, gli si inginocchia: «Maestro buono», eccetera. Dice: «Caspita, questo ha tutte le migliori prerogative per poter... E Gesù cosa gli risponde? Dice: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio». E dice: «Tu conosci tutti i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre», eccetera, eccetera. E questo uomo cosa dice? «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Quindi vedete, questa persona era una persona che era una brava persona, una persona che riteneva di aver osservato tutte queste cose, ok? Poi non sappiamo come o non come, però sappiamo che era una persona che sicuramente guardava queste cose. Però Gesù cosa gli dice? Prima lo fissa in volto e l'amò. È particolare questo, Gesù amò questa persona. Io credo che Dio apprezzi il fatto di un comportamento corretto umano, credo che sia qualcosa che Dio apprezza. Quindi non è che perché era una brava persona Dio dice: no, dovete per forza venire da essere stati dei rapinatori o dei drogati o quant'altro. No, assolutamente no, Dio apprezza questo. Però Gesù conosceva quello che c'era nel suo cuore e sapeva che mancava qualcosa. Una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e vienimi e seguimi. Qui cosa voleva dire Gesù a questo ragazzo? Voleva dire: quello che tu hai fatto è buono, ok, però il tuo cuore è legato ancora a qualcosa. Tu hai bisogno di essere libero anche. E nel suo caso Gesù non dice a tutti: vai, vendi i tuoi beni, dagli ai poveri, cioè non lo dice a tutti così. Però quello era ciò che nel suo cuore era un legame, era qualcosa che lo teneva molto legato. E per cui Gesù va lì e gli dice questo. E quindi cosa vuol dire? Io credo che Gesù in questo caso volesse dire: tu devi togliere quello che ti sta appesantendo, quello che hai nel tuo cuore che ritieni molto più importante di tutte le altre cose, e devi seguirmi. Perché più avanti Gesù dirà: io sono la via, la vita è la verità, ma io sono la via. Solo per mezzo di Gesù noi possiamo avere la salvezza. Mentre questo giovane, che inizialmente ha detto: cosa devo fare per ereditare la vita eterna, vedete che subito, cosa dice dopo? Meglio era attristatosi, scusate, ma per quella parola se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Perché aveva molti beni. E quindi vedete che quello per lui era un legame, un qualcosa che lo teneva incatenato. Ma quello può essere qualsiasi altra cosa per altre persone. Non pensiamo che solo i molti beni siano, perché anche chi ne ha ben pochi può essere lo stesso legato a questo, Non pensiamo. Però Gesù, che vede nel cuore, legge nel cuore, ecco perché dico: abbiamo bisogno di conoscere le persone con cui parliamo, o perlomeno abbiamo bisogno che Dio ce le faccia conoscere per potergli essere d'aiuto. Perché tutto ciò, apro una parentesi, non è perché la gloria vada a noi. Non è che noi adesso vogliamo parlare con una persona perché si salvi, così lo mettiamo, no, nelle tacche, quante persone ho salvato, non salviamo niente noi, nessuno. Dobbiamo stare attenti che siamo noi salvi, grazie a Gesù. E quindi noi dobbiamo pensare semplicemente che è Gesù, è Dio che ci può dare la conoscenza di queste persone ed è Lui che ci può dare il beneficio di poterle aiutare. Né più né meno, ricordiamocelo. Siamo umili in questo, eh? Siamo umili. Credo che questa sia la cosa di partenza, la base di partenza. Gesù stesso è umile, perché si è fatto uomo, ok? E quindi, andiamo avanti, la chiave per parlare a questi cuori, quindi qual è? Possiamo dire che è far comprendere che è necessario dare il proprio cuore a Cristo e seguirlo nel cammino. Cioè distogliere la sua importanza, la sua visuale, da quello che era, nel suo caso, avere molti beni. Per lui era difficile fare questo, impossibile. Poi non è più detto niente, che io sappia di questo giovane, di questo ragazzo, di questo uomo, non è più detto niente dopo. Non sappiamo poi se le parole di Gesù nel suo cuore, nelle sue orecchie, nella sua mente abbiano poi scavato, abbiano fatto un lavoro. Perché sapete, no? La Bibbia dice, gettate il pane nelle acque, qualcuno lo raccoglierà. Ebbene, Gesù ha dato comunque un messaggio, ha detto qual era la problematica. Poi non sappiamo lo Spirito Santo che cosa può aver fatto nel cuore di questa persona una volta che se n'è andato. Non lo sappiamo, ok? Non lo sappiamo. Sappiamo, io so una cosa, che nella Bibbia è parlato tanto di persone che hanno commesso grossi sbagli, o no? La Bibbia è questa, non è un libro, è un insieme di tanti libri, ma io credo che sia meraviglioso perché non parla di una storia perfetta, che inizia perfetta e continua a essere perfetta e finisce perfetta. No, parla di persone, di uomini, di donne che hanno commesso grandi errori, ma che talvolta avevano un grande cuore per il Signore e il Signore li ha perdonati. E il Signore li ha fatti diventare umanamente dei grandi uomini e grandi donne perché erano collegate con il Signore, con Dio. Ma non ha mai nascosto i peccati delle persone, anzi, li ha messi in evidenza, perché è quello che Gesù vuol fare. Tu hai questo problema, lo tira fuori, ma non per accusarlo, ma per fargli capire, per fargli vedere, farglielo riflettere, no? Gesù non è venuto per accusare, lui è venuto perché invece noi possiamo ravvederci, è questo che lui è venuto a fare. E lui oggi ancora è così, ancora oggi è così, grazie a Dio. Ok, andiamo avanti? Allora, persone religiose direi che in Italia ce ne sono parecchie, no? Direi, perlomeno qui, ma un po' in tutto il mondo sicuramente. In questo caso la persona che incontra Gesù è scritto che è sincera, perché lo andiamo a vedere. In Marco 12, quindi poco più avanti. Marco 12, 28. Marco 12, 28. Vai pure. Allora uno degli scribi, che aveva udita la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, gli si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? Allora, quindi chi è questa persona? È uno scriba. Gli scribi chi erano? Gli scribi erano i religiosi del tempo, ok? C'erano gli scribi e i farisei, avevano, diciamo, dei compiti diversi, ma erano i religiosi del tempo. Gesù, con alcuni di questi, non ebbe proprio delle parole vero, stupende, perché proprio perché leggeva nei loro cuori, sapeva che nelle loro parole c'erano parole di condanna, di legalismo, e Gesù in altri casi arriva a dire razza di vipere, non è proprio che sia vero, però Gesù ha detto così, li ha chiamati sepolcri imbiancati, vuol dire bellissime bare dal di fuori, ma sepolcri, dentro il sepolcro c'è sempre morte, non c'è vita, ma non con questa persona. Con questa persona non parla in questo termine. Vediamo cosa dice. Abbiamo visto che lo scriba gli chiede qual è il primo comandamento e Gesù rispose: il primo di tutti i comandamenti è ascolta Israele, il Signore Dio è unico Signore e ama Signore tuo con tutto il cuore e tutta l'anima tua, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Allora lo scriba disse, vediamo cosa gli dice lo scriba. Bene, maestro, hai detto secondo verità, che vi è un solo Dio e non v'è altro all'infuori di Lui, e che amarlo con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima e tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, e vediamo cosa dice qua, vale di più di tutti gli olocausti e sacrifici. Mi ha colpito molto questa sua frase. Perché questo? Perché vedete, i farisei e gli scribi erano quelli che giudicavano Gesù perché faceva miracoli nel giorno di sabato. Sapete, gli ebrei nella legge hanno il sabato che è riposo. Il sabato non si può lavorare, quindi devi fare il minimo indispensabile. Ebbene, cosa succedeva? Che Gesù compiva magari miracoli nel giorno di sabato e loro dicevano, no, non si può. Ma persone che soffrono, persone che stanno morendo, persone che hanno malattie, voi cosa pensate? Che sia giusto dire, no, oggi è sabato o è domenica, quindi no, ne parliamo poi domani. No, Gesù diceva, ma scusate, il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Invece gli scribi e i farisei cosa dicevano? No, tu stai facendo qualcosa di sbagliato, tu stai lavorando, stai facendo qualcosa di sabato. Vedete com'era il loro modo di... E questo scriba invece dice che quei due comandamenti sono meglio degli olocausti e dei sacrifici. Certo, perché noi potremmo fare tante bellissime cose, ma poi alla fine le facciamo per legalismo, no? Possiamo mettere la nostra decima, possiamo fare tante cose, ma poi alla fine abbiamo un cuore lontano da Dio. Allora, che cosa è più importante? Che cosa è più importante? È importante che noi siamo vicini al Signore. Poi tutto quello che avverrà dopo, certo, avrà un'utilità, certamente. Ma cominciamo dalle fondamenta, non dal tetto di una casa. Molte volte invece a noi ci piace avere la bella casa, no? Che si vede bellissima, però senza fondamenta. E l'altra volta cosa dicemmo? Che quando vengono le tempeste, vrum, la casa cade, perché non ha delle fondamenta solide sulla roccia. Non voglio tornare a quello, perché sennò dopo apriamo un altro discorso. Però vedete, questo scriba aveva compreso questo. E quindi Gesù cosa gli va a dire dopo? Gesù vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse, tu non sei lontano dal regno di Dio. Tu non sei lontano. Vedete che Gesù ha apprezzato questo. Gesù non è che odiasse gli scribi e i farisei. Assolutamente no. Perché vedete... Ah, un'altra persona, vi ricordate un altro fariseo sincero? Ve lo ricordate? Che andò da lui di notte? Nicodemo? È un'altra persona, se vogliamo è un altro religioso sincero che andò da lui, no? E Gesù anche con lui poté dire tante belle cose, poté dire che doveva nascere di nuovo, che doveva... Ed è bello perché vedere comunque queste persone che erano comunque delle autorità, erano dei religiosi magari anche importanti, ma che pur di nascosto forse, no? Nicodemo andò di notte e non voleva farsi vedere. Però è bello vedere che andarono da Gesù per parlare con lui, perché nonostante tutti dicessero male di Gesù e tutti lo condannavano, vedete qualcuno lo voleva anche lapidare, poi sapete alla fine come è andata, no? I giudei chiesero che Gesù fosse crocifisso, quindi vedete che odio c'era. Però nonostante questo c'erano anche persone che hanno voluto sapere qualcosa in più. E quindi Gesù cosa fa in questo? Cosa possiamo dire? Che la chiave di questa... Vai pure. La chiave per parlare a questi cuori, vai pure, è cercare punti d'incontro. Vedete? Noi oggi, con tante persone che possono essere religiose, ma sincere, intendo dire, perché sapete, ci possono essere religiosi che... gli va bene poter fare le Pasqua, Natale, cioè le cose classiche e basta, e non vogliono niente di più, va bene, quelli è più difficile, quelli bisogna parlare in un'altra maniera. Ma le persone che sono religiose, ma sinceramente, possono essere, diciamo, possiamo pensare magari, noi nel nostro paese possiamo pensare magari a persone che vivono nel cattolicesimo, ma noi dobbiamo pensare che queste persone vivono quello che gli è stato insegnato. Ok? Quindi forse non hanno compreso tutto quello che possiamo aver compreso noi, grazie a Dio, perché forse non hanno magari ancora avuto l'educazione di leggere la parola di Dio, la Bibbia, no? E quindi certe cose è normale che sia così. Ma a queste persone noi possiamo cercare, non subito di tirarli giù tutte le loro cose che magari noi non condividiamo, perché sennò mettiamo già un solco tra noi e loro e abbiamo già chiuso il discorso. Mentre invece noi possiamo cercare i punti di contatto, possiamo cercare di vedere le cose sostanziose, la sostanza. Vedete, Gesù parla, e con questo scriba parlano del comandamento più importante, e questo scriba arriva a dire che è più importante quello piuttosto che gli olocausti e i sacrifici. E quindi ecco che è importante, io penso, in questo caso, non fare inutili discussioni su punti controversi. È chiaro che se con un cattolico noi cominciamo a parlare di certi argomenti è ovvio che entriamo subito in frizione, no? Potremmo. Ma non è questo che io credo Dio voglia. Io credo che noi dobbiamo trovare i punti che sono insieme, che abbiamo insieme e che sono tanti. Ripeto, religiosi sinceri, persone che hanno un cuore per il Signore, che magari non hanno la conoscenza in certi casi. Ebbene, come possiamo fare? Se noi gli sbattiamo delle cose in faccia, queste persone diranno: ok, abbiamo finito di parlare, con te non ci parlo più. Ok? E quindi queste sono persone che noi possiamo avere. E noi riconosciamo che possono essere anche fratelli e sorelle queste persone. Quindi aiutiamole. Siamo dei canali per poter dare un messaggio da parte di Cristo. Altrimenti lo chiudiamo questo canale. È inevitabile. Ok? Quindi Gesù poteva anche dirgli: ah, ma voi scribi, però fate questo, fate quell'altro. In altri casi lo dice, no? Vi fate vedere belli nelle piazze perché volete essere in prima fila sempre, volete vantarvi. Poteva dirglielo? No, in questo caso non ha detto questo, perché Gesù ha guardato il cuore di questa persona. Andiamo avanti. Persone disprezzate. Cosa intendo dire? Persone disprezzate sono persone che sono un po' forse ai margini della società. Persone che per ciò che sono, per quello che fanno o hanno fatto, possono non essere così molto avvicinabili. Andiamo a vedere chi è questa persona. In Giovanni 4. Ve le ricordate? Vado avanti veloce e ve lo dico in due parole. Questa samaritana. Samaritani, sapete chi erano? I samaritani erano sì facenti parte della zona di Israele, ma non erano esattamente come gli ebrei. Loro avevano una religione un pochino... insomma, avevano delle particolarità che venivano anche dall'idolatria, perché erano mischiati con gli assiri, e gli ebrei non è che li vedessero molto di buon occhio. Li vedevano un pochino come persone, non proprio come dei pagani, ma quasi. In più questa era una donna. Le donne allora, insomma, non è che avessero, tra virgolette, venivano considerate, gli uomini, insomma, arrivano a dire: Gesù, ma parli con una donna, ma dai, che cosa strana, no? E praticamente questa donna qui, leggiamolo perché è troppo importante, penso, leggerlo, scusatemi, ma se no altrimenti si lascia qualcosa di importante. Preferisco leggere Giovanni 4. Gesù stava attraversando la Samaria, no? La stava attraversando. Ho letto che alcuni ebrei, pur di non entrarci, andavano tutto attorno, allungando la strada. Pensate qual era, come si guardavano bene samaritani ed ebrei. Addirittura alcuni non ci passavano in mezzo. Gesù non aveva questi problemi, attraversò. E a un certo punto si trovò che arrivò a questa città e c'era un pozzo, il pozzo di Giacobbe. E Gesù, affaticato il cammino, sedeva verso il pozzo. Una donna di Samaria venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati a prendere il cibo. La donna samaritana dice: ma perché tu che sei giudeo chiedi da bere a me? Vedete, subito questa donna ha capito che c'era qualcosa di strano. Perché tu sei giudeo e chiedi da me a bere l'acqua? Che sono una donna samaritana. Ecco, vedete, donna e samaritana. Infatti, dice la Bibbia, dice, infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Quindi impariamo, Gesù ha rapporti anche con i samaritani. Quindi anche noi dobbiamo avere rapporti, noi con i samaritani, ma con ciò che rappresentano i samaritani. E Gesù le rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, cioè io, dice Gesù, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva, acqua viva. Qui entriamo in qualche cosa di spirituale. E la donna dice: ma come, non hai pure neanche il secchio? Come fai a dire che te ne do io? Non hai niente per prendere, sapete com'è il pozzo, no? Devi tirar giù con la corda, avere un contenitore. Vado avanti veloce. Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, cioè l'acqua materiale. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. La donna, pur non comprendendo che cosa stesse dicendo, sicuramente, se io mi immagino nella sua testa, uno che ti viene a dire una cosa di questo genere, e dice: Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Mi tolgo un bel, no? Una bella fatica, no? Quindi la donna rimaneva molto ancora sotto l'aspetto umano, materiale. E Gesù le disse: vai a chiamare tuo marito. Ah, domanda da $1,000,000, diremmo. Perché la donna rispose: io non ho marito. E Gesù le disse: è vero, hai ragione, tu non hai marito. Perché hai avuto 5 mariti e quello che adesso hai non è tuo marito. Ai ai ai, questa donna è stata scoperta. È stata scoperta. Quindi vedete, una persona purtroppo disprezzata, disprezzabile da parte di un ebreo perché era samaritana, ma anche per questo fatto qua. E Gesù, che non la conosceva umanamente prima, però invece sapeva com'era, eh? Ebbene, a questo punto cosa succede? La donna disse: vedo che tu sei un profeta. Allora comincia a dire: ma i nostri padri hanno adorato là e voi dite adorare. Quindi cominciano a parlare di religione, no? della diversità tra i samaritani e gli ebrei. E qui posso raccontarlo come va a finire. In poche parole, questa persona va dai suoi concittadini, dai suoi compaesani, e va a dire a tutti, a 4:20, dice: ma ho conosciuto una persona che ha detto io come ero, mi ha detto che avevo avuto 5 mariti, cioè mi ha raccontato la mia vita. Non sarà un profeta lui? E beh, è detto che molte persone di quel paese credettero in lui e dopo andarono a parlare anche con Gesù stesso e credettero. Allora questo che mi viene a pensare è questo: una persona che forse può essere un po' controversa come questa donna, alla fine diventa colei che fa dare la salvezza a tante altre persone. Pensiamoci, alcune volte ci sono state persone, io ne ho in mente alcune, che sono persone che hanno avuto un trascorso veramente burrascoso, veramente anche forse, insomma, non sempre normalissimo, ma che una volta che si sono convertite, una volta che hanno compreso le cose, sono forse i migliori evangelizzatori. Perché le persone possono vedere: ma tu eri così? E sei cos'ha? Vedete? Quindi non disprezziamo mai queste persone. Anzi, è proprio il contrario. È proprio il contrario. Dio le ama. E la cosa che è un paradosso, apro una parentesi, Gesù chiede acqua a questa donna per dire che è lui che deve darla a lei. Cioè, Dio chiede a noi qualche cosa, dammi il tuo cuore. Dio ci chiede, dammi il tuo cuore. Ma perché è lui che poi ce lo vuole riempire, è lui che ci vuole dare delle benedizioni. Cioè Gesù in questo caso sembra quasi, no? Io ti chiedo dell'acqua, ma poi dici sono io che te la devo dare. E Gesù, Dio fa così con noi, ci chiederebbe qualcosa, no? Dammi il tuo cuore, dammi, ma poi è lui che ci deve dare, è lui che ci può dare, noi non possiamo dare niente, però vuole che noi facciamo un passo verso di lui, ed è importante. Quindi vai pure avanti. Quindi vediamo che alla fine arriva a dire: io sono il Messia, colui che ti parlo. Perché lei chiede, a un certo punto dice: io so che deve venire un Messia chiamato Cristo. E lui dice: sono io. Ok? Vai pure avanti. E la chiave per parlare a questi cuori, quindi, quale può essere? Quindi rende possibile il dialogo. Anche qui è necessario non chiudere i ponti, non chiudere, perché sennò non possiamo dialogare. La salvezza è per tutti, anche per coloro che non ci aspetteremo mai. Non stupiamoci, Dio ci stupisce invece. Andiamo avanti velocemente, che mancano gli ultimi. Peccatori che soffrono. Vai pure avanti subito, così andiamo veloci perché è già tardi. C'era questa peccatrice, vi ricordate? È una scena bellissima, se pensate. Gesù è a pranzo da un pubblicano e a un certo punto arriva dentro questa donna, questa peccatrice, era una prostituta. E arriva e c'è una scena bellissima, lei si mette ai suoi piedi e apre questo vaso di pieno d'olio profumato e gli lava i piedi con questo, gli profuma i piedi, con le sue lacrime, perché è compunta nel cuore, gli lava i piedi, gli asciuga con i suoi capelli. Cioè è bellissimo, no? Una scena di umiliazione, più proprio raramente ci sono queste scene, neanche nella Bibbia stessa. E però cosa dice alla fine Gesù? Vai pure avanti, i tuoi peccati sono perdonati. I tuoi peccati ti sono perdonati. Vedete, qui sono persone che vivono situazioni difficili a causa dei loro forse errori e sbagli della vita. Spesso sono anche pieni di rimorsi, molti rimorsi, perché hanno compreso di aver sbagliato. Ebbene, in questo caso questa donna veramente va ai piedi di Gesù e trova ai piedi di Gesù, trova il perdono. E Dio le fa comprendere che vuole donare una nuova vita. Perché sapete, quando i peccati ci sono perdonati, è chiaro che una nuova vita poi inizia. Eh sì. E quindi questa chiave per potergli parlare qual è? Vai pure avanti. Dio vuol perdonare le loro colpe e portare pace e vita e gioia nella loro vita. Ok? Quindi abbiamo anche queste persone che soffrono a causa dei loro peccati. Quindi non giudichiamole, ma anzi, siamo pronti a vedere nel loro cuore un pentimento reale e a dirgli che Gesù le perdona, le ama e vuole cambiare e rinnovare la loro vita. Poi un altro tipo di persone, andiamo di male in peggio, vite distrutte. Vedete in questo Luca 7, vai pure avanti così lo leggiamo velocemente, questa donna aveva un figlio unico ed era vedova e andavano a seppellire questo figlio unico, pensate, quindi una madre già rimasta vedova che seppellisce il suo unico figlio. Direi che è una vita più distrutta di questa, è vero? Ci sono anche queste situazioni, purtroppo ieri l'altro sono stato anche a un funerale di una ragazza di 26 anni che 10 giorni fa, l'hanno detto anche al telegiornale, morta in Puglia, ma abitava a Bologna, figlia di un nostro carissimo fratello in fede anche, qui a Bologna. Siamo stati a funerale, c'erano tantissime persone. Grazie a Dio sono credenti, anche la ragazza si era convertita, e per cui questo è una grandissima consolazione. Ma è chiaro che non è facile perdere un figlio di 26 anni, una figlia di 26 anni in questo caso. Ebbene, Gesù cosa fa in questo caso? Vai pure avanti, Leo. Vedutala, ebbe pietà di lei e disse non piangere. Dopo successe che Gesù ha risorto questo ragazzo, questo figlio, ok? Però quello che voglio dire, Dio compie miracoli, non ricordiamo, cioè non dimentichiamocelo, per cui ci può essere anche una risurrezione, una guarigione, qualche cosa di importante. Però io quello che voglio dire è, nel dialogo che Gesù ha avuto, la prima cosa è: donna, non piangere. Cioè, Gesù è andato da questa donna non come fosse, sapete, un santone che è così là in alto e sì, magari elargisce delle guarigioni o delle cose, dei miracoli. No, Gesù era lì a fianco a lei e disse: donna, non piangere. Era vicino a questa persona per consolarla. È importante che noi ci facciamo sentire vicini a queste persone, anche perché queste persone purtroppo possono anche sentirsi in colpa per ciò che è successo. Sapete, molte persone, mi è successo questo, è morto questo, non è morto quello, è colpa mia, non dovevo fare questo, non dovevo fare quell'altro. Bene, sappiamo, siamo vicini a queste persone, consoliamole, è importante, perché Gesù era colui che diceva è un uomo di dolori, e anche noi dobbiamo cercare di entrare nella loro sofferenza per poter C'è una parola che in italiano che è proprio la parola adatta, avere empatia con questa persona, cioè cercare di provare quello che prova questa persona e cercando di essergli vicino, provare insieme. Certo che non è la stessa cosa, ma l'empatia che noi possiamo avere con questa persona può far sì che noi le possiamo dire le cose giuste e il Signore ci può aiutare per consolare questa persona, ok? Quindi vai pure avanti, Leo. La chiave è provare compassione sicuramente e poi portare loro una parola di speranza. Questa speranza, che io lo dico sempre anche quando ci troviamo, fratelli e sorelle, se noi non abbiamo speranza non potremo avere fede, perché prima di avere fede per un qualcosa dobbiamo prima sperare che questo accada. Dopo potremo avere fede, ma prima dobbiamo sperare. Quello che nel mondo purtroppo viene molto ammazzato è la speranza. Quindi ricordiamoci, portare speranza. Gesù era colui che portava speranza alle persone. E poi l'ultima tipologia, persone sole. Oggi viviamo in città dove possiamo avere migliaia di persone attorno, ma essere soli, perché la solitudine è qualcosa non soltanto di fisico, ma qualcosa di interiore. Noi interiormente possiamo sentirci soli perché nessuno è vicino a noi. Non abbiamo da poter condividere i nostri sentimenti, perché parlare non vuol dire, io posso parlare di del più e del meno, ma condividere i propri sentimenti è qualcosa di più particolare. E non è facile trovare persone che ti ascoltano, specialmente se soffri e sei solo. Ebbene, invece in questo caso, in Giovanni, vai pure avanti, ve lo racconto velocemente, Gesù incontra un infermo, vi ricordate l'infermo che non poteva camminare, e però c'era questa vasca che succedeva un miracolo, effettivamente, una cosa un po' strana, particolare, che a un certo punto l'acqua si muoveva e il primo che entrava dentro veniva guarito. E vai pure avanti, dice però che questo qui dice: io sono solo, non ho nessuno che mi possa portare dentro. È una persona sola, una persona senza speranza, a proposito. Ebbene, Gesù compie un miracolo anche in questo caso e questa persona guarisce. Però vedete, la prima cosa, io cerco di guardare alla sostanza, non guardiamo dopo al miracolo, ok? Il miracolo, ripeto, Dio compie miracoli e dobbiamo essere pronti a comprendere che Dio vuol farlo. Però la prima cosa che Gesù fa è andare da Lui, parlare con Lui, sentire quali sono le sue difficoltà. E infatti la prima delle chiavi che io ho scritto qua, vai pure Leo, un altro clic, ecco, la prima cosa è ascoltarli. Le persone che sono sole, la prima cosa che hanno bisogno è di essere ascoltate. Perché se sono sole nessuno le ascolta. Possono parlare al massimo con se stessi, ma non è, dopo un po' non c'è molta soddisfazione, credo. E quindi quella è la prima cosa da fare. E poi rompere la loro solitudine. In questo caso Gesù rompe la sua solitudine perché chiaramente lo guarisce. Quindi lui ha dopo la possibilità di non essere più solo. Ma noi alcune volte abbiamo bisogno di rompere la loro solitudine non stando 24 ore al giorno con questa persona, perché non potremo stare con tutti tutto il giorno sempre, ma cercando di dargli delle alternative a questa solitudine. Per esempio, nella Chiesa c'è sicuramente possibilità di rompere questa solitudine. Attenzione però, non è così automatico. Io posso andare anche in una Chiesa di 10.000 persone ed essere solo, perché nessuno mi parla, nessuno mi considera, nessuno mi conosce. Attenzione, anche nel popolo di Dio può succedere questo. Quindi abbiamo anche noi sensibilità di conoscere il cuore di coloro che abbiamo al fianco, vicini. Perché Gesù è il primo che ha ascoltato, che è interessato ad ascoltarci, è il primo che è interessato a sapere come stiamo. Ok? E quindi non voglio andare avanti perché è già tardi, però quello che il messaggio che credo che Dio voglia dare questa mattina è: veramente, siamo pronti a parlare con chi abbiamo vicini. Sono persone sono persone che hanno, diciamo, delle vite diverse, difficoltà diverse, vissuti diversi, ma Dio ci dà la possibilità di parlare nella maniera giusta. E attenzione, oggi possiamo farlo. Oggi abbiamo la grazia di poterlo fare. Potremmo essere forse derisi, potremmo essere rifiutati, non importa. Gesù ha avuto peggio, sicuramente. Oggi lo possiamo fare. In certi paesi, su questo mondo, non si può neanche più testimoniare. E se testimoniamo in certi paesi, rischiamo di essere messi a morte. Quindi ringraziamo, Signore, perché qui in Italia possiamo farlo e quindi sfruttiamo questa possibilità, approfittiamo di questo, finché sarà così. Dico finché sarà così, non sappiamo quando, ma sappiamo che verranno tempi di tribolazione, tempi in cui sarà difficile farlo. Noi apertamente possiamo farlo e già vediamo che ci sono delle restrizioni, ma verrà il momento in cui non si potrà fare, quindi facciamolo oggi finché si può fare. Il Signore ci benedica e ci aiuti anche in questo.